Salutiamo quindi questo compagno che così gentilmente è venuto oggi in trasmissione per parlarci degli accordi di libero commercio, questo strumento così importante a partire dagli anni 90 in America Latina per affermare l'egemonia economica americana e anche in particolare dell'ALBA, che è questa alleanza commerciale che è sorta in opposizione all'egemonia statunitense. Iniziamo quindi con fare un quadro generale, a partire da spiegarci appunto cosa sono gli accordi di libero commercio, per vedere un po' qual è stata la loro evoluzione in America Latina dagli anni 90 a oggi, e farci magari anche un quadro generale rispetto a quali sono le politiche di egemonia statunitensi in America Latina negli ultimi decenni.
Sì, innanzitutto ciao a tutti e a tutte, grazie anche e soprattutto alla radio per questo spazio. Le politiche di dominio statunitense ovviamente hanno delle radici che vanno molto molto più in là degli anni 90, anzi molto molto più in là di questo secolo. Però se ci vogliamo concentrare negli ultimi anni, uno dei passi più significativi degli ultimi 20 anni è stato sicuramente nel gennaio 94 il NAFTA, ovvero l'accordo di libero scambio dell'America del Nord, che venne siglato dall'America e il Canada insieme al Messico. Il Messico usciva da una profonda crisi e, diciamo, condizione per avere, se così vogliamo dire, un supporto per uscire da questa crisi fu l'accettazione dell'area di libero scambio delle Americhe, il NAFTA, come diciamo, come apertura del mercato messicano a aziende, investimenti, prodotti statunitensi, per fomentare l'economia in questo modo, partendo dai presupposti che il libero mercato sia la possibilità, la maggiore possibilità per uscire fuori da questi stati di crisi. Nello stesso anno del NAFTA nacque anche l'idea di creare l'ALCA, che doveva coinvolgere l'ALCA, ovvero l'area di libero scambio delle Americhe, che nel 94 partì come progetto per creare un'area di libero scambio che avrebbe coinvolto tutto il continente americano, meno Cuba, che per ovvi motivi nei progetti statunitensi non era compresa in quest'area. A quei tempi, nel 94, tutti e 34 i paesi, appunto a parte Cuba, accettarono l'accordo, che sarebbe dovuto partire dal 2005, come poi venne deciso nel summit del 2001. Dopodiché però, come ben sappiamo, in quegli anni stavano crescendo delle correnti politiche progressiste, se così le vogliamo cambiare, o perlomeno diverse.
Contestavano l'egemonia americana.
Esatto, perlomeno diverse da quelle che vi erano state prima. Molti paesi uscivano dalle profonde crisi, come il Brasile, come l'Argentina. Le privatizzazioni, le politiche liberiste degli anni e dei governi passati avevano portato a una situazione che non era più sostenibile e veniva riconosciuta così dalla popolazione. Questa cosa creò dei movimenti, appunto, che si perlomeno, seppur non essendo in un certo modo, così li vogliamo chiamare, di sinistra anche, però comunque rifiutavano certe politiche liberiste e si spostavano quindi via dalle privatizzazioni e queste politiche di un certo modo. Da lì dunque nel 2005, anno in cui in teoria doveva entrare in vigore l'ALCA, vi fu invece il rifiuto, perché paesi come il Brasile, l'Argentina, il Venezuela, che già prima aveva espresso il suo rifiuto con Chavez, che era già al potere dal 98, poi con Kirchner l'Argentina e con Lula il Brasile e con altri stati del Mercosur, rifiutarono e portarono al fatto che l'ALCA effettivamente rimase un progetto condannato a morire. Però a partire da questo il progetto, diciamo, egemonico statunitense nel continente proseguì per altre vie, perché morta l'ALCA si continuò per gli accordi di libero scambio bilaterali portati
quindi,
avanti.
Se prima quello che si cercava di affermare era degli accordi per creare delle zone di libero scambio tra più paesi, ora ci sono degli accordi semplicemente bilaterali tra Stati Uniti è un altro paese.
Esatto, se questa cosa la possiamo inserire in un contesto più generale, visto che gli accordi di libero scambio vengono anche chiamati WTO più, perché diciamo rispecchiano quello che già è deciso dagli accordi multilaterali presi in sede dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, la WTO, e vanno avanti. Quindi, se inseriamo questo in un concetto più generale, la contrattazione collettiva nella WTO e anche ai summit dell'Organizzazione degli Stati Americani, che doveva portare all'ALCA, fece sì che gli stati, per così dire, in via di sviluppo, formarono dei blocchi e si contrapposero invece alle grandi nazioni, ai grandi poteri dominanti, chiedendo l'abolizione dei sussidi sull'agricoltura, chiedendo delle politiche meno forti su alcuni temi del libero mercato, delle privatizzazioni, diciamo, meno forti, eccetera. La contrattazione collettiva, quindi, per le grandi nazioni non aveva più gli effetti desiderati, e quindi si andò avanti attraverso questi accordi di libero scambio bilaterali direttamente con i paesi. Come abbiamo visto, l'America, ad esempio, gli Stati Uniti, esatto, hanno siglato un accordo con il Cile, un accordo con il Perù. Abbiamo visto tutte le mobilitazioni indigene degli ultimi mesi, ma anche degli ultimi anni, solo perché i media qua ne hanno parlato solo negli ultimi mesi.
Per gli scontri che se avete seguito la trasmissione, vi ricorderete, ci sono stati nell'Amazzonia peruviana proprio per le mobilitazioni degli indigeni che contestavano delle leggi che venivano varate proprio per affermare il trattato di libero commercio con gli Stati Uniti.
Esatto, nel caso del Perù si trattava di un pacchetto di decreti che avrebbero privatizzato parte delle foreste dove vivevano, cioè privatizzato, avrebbero reso accessibile il terreno alle multinazionali, terreni che erano popolati dalle popolazioni indigene, appunto. E questa abbiamo visto tutti i grandi scontri che si sono andati a creare per la gente che comunque difendeva il loro diritto alla terra e il loro diritto all'esistenza anche. Quindi questo è quello che creano gli accordi di libero scambio, quello che si vorrebbe creare già con gli accordi multilaterali grandi come la WTO, oppure accordi di libero scambio bilaterali ma un po' più allargati come l'ALCA. E invece gli accordi bilaterali, puntando agli unici paesi, creano dei rapporti di forza che rendono impossibile per il singolo paese non accettare questo accordo.
Che bonito eres y en fuego.
Bene, quindi abbiamo visto un attimo un quadro dell'evoluzione delle politiche di libero commercio in America Latina. Vediamo un po' più nel particolare che cosa sono questi accordi di libero commercio, che, come abbiamo visto, sono informati dalle stesse politiche neoliberiste, sia quelli multilaterali come l'ALCA, come il NAFTA, sia quelli bilaterali.
Sì, abbiamo detto che appunto gli accordi di libero commercio vengono anche chiamati WTO+, sono degli accordi che varano delle disposizioni sulle liberalizzazioni dei mercati, sulla tutela di alcuni interessi privati, eccetera, e garantiscono il libero mercato, la libera circolazione dei beni a livello transfrontaliero, ovvero tra paesi. Quindi garantiscono tutte queste situazioni. I punti critici quali sono? Vogliamo fare in questo caso alcuni esempi, perché le privatizzazioni, ad esempio, hanno trovato la loro nuova frontiera, diciamo, nei servizi pubblici, che sono l'acqua, che sono gli ospedali, che sono i servizi elettrici, che sono le varie reti, i trasporti pubblici, eccetera, i monopoli naturali, quindi. E in questo caso possiamo fare l'esempio di Cochabamba. Cochabamba, la guerra dell'acqua del 99, molti di noi se la ricorderanno per gli effetti che ebbe la privatizzazione del sistema idrico di Cochabamba, della città boliviana. A seguito della privatizzazione i prezzi aumentarono, il servizio peggiorò E ci furono delle grandi mobilitazioni popolari che portarono alla fine il governo a ritrattare questo accordo di privatizzazione. Quindi il primo punto, le privatizzazioni dei servizi pubblici. Questa faccenda che accadde a Cochabamba ci porta a un altro punto critico degli accordi di libero scambio, ovvero la risoluzione delle controversie. Perché le controversie, che possono essere sì le dispute tra pubblico e privato o tra privati, ma riguardano anche il mancato ottenimento di dei profitti. Quindi nel caso di Cochabamba il governo aveva ritrattato la privatizzazione del sistema idrico. La cordata di aziende multinazionali, che era formata da varie multinazionali che agivano appunto con sede in America, in Europa, che investirono su questo progetto, fecero causa al governo boliviano o alla Bolivia per 25 milioni di euro di dollari, scusate, di profitti che avrebbe dovuto ottenere attraverso la privatizzazione del sistema. E quindi questa risoluzione delle controversie faceva capo a un accordo bilaterale, in questo caso sugli investimenti, siglato tra Olanda e Bolivia per il fatto che una delle aziende multinazionali che partecipava nella cordata aveva una parte della sede in Olanda e quindi poteva fare appello a questa risoluzione delle controversie in questo caso.
Quindi in pratica loro avevano previsto di avere un tot di profitti, siccome non ci sono arrivati, la differenza avrebbe dovuta pagare la Bolivia.
Esatto, praticamente sì. Andarono avanti a un tribunale internazionale sorpassando i tribunali nazionali, cosa che anche era contenuta nelle basi degli accordi. Un altro punto critico è la proprietà intellettuale, che noi effettivamente sentiamo, per come ne viene parlato spesso nei media e da parte di chi la promuove, come se si trattasse soltanto del copyright, dei diritti di autore, eccetera. Però c'è una questione molto più importante, ovvero i diritti di proprietà intellettuale sui brevetti che riguardano i semi delle piantagioni, sui brevetti che riguardano i medicinali generici e i microorganismi. Ad esempio, se vogliamo fare l'esempio dei semi, un contadino che pianta con semi geneticamente modificati o comunque su cui c'è un brevetto che ha un'azienda multinazionale. Come?
Un'azienda che è proprietaria di quel brevetto.
Esatto, se l'azienda è proprietaria di questo brevetto, il contadino non può ripiantare i semi che ottiene dal raccolto ottenuto con quei semi, perché c'è il brevetto. Dovrebbe ricomprare i semi dall'azienda. E qui si crea un circolo vizioso in cui il contadino è totalmente dipendente dal suo fornitore, diciamo. Poi, ovviamente, quello che si viene a creare a livello piccolo tra contadino e multinazionale si viene a creare a livello ancora più grande, a livello macroeconomico, della politica statale, che dipendendo da, ad esempio, dalle esportazioni verso uno Stato o verso pochi Stati e dalle importazioni dallo stesso Stato, diventa totalmente dipendente dalle fluttuazioni di mercato, di moneta, anche politiche che si vengono a creare in quello Stato. Vediamo ad esempio il Messico, che prima dell'accordo NAFTA già dipendeva all'80% dalle esportazioni verso gli Stati Uniti. Nel 2000, ovvero 6 anni dopo l'accordo NAFTA, più del 90% dipendeva dalle esportazioni verso gli Stati Uniti. Quindi una qualsiasi fluttuazione nel mercato statunitense ha delle conseguenze catastrofiche anche sulla vita della popolazione messicana, oltre che sul mercato e sull'economia messicana.
E poi se un paese basa la sua economia su dei prodotti per l'esportazione, qualsiasi fluttuazione dei prezzi di questo prodotto, come non lo so, le banane per molti paesi del Centro America, se la tua economia si basa principalmente, quasi solamente, sulle esportazioni di banane, se il prezzo delle banane crolla,
esatto,
tutta l'economia del paese va a farsi benedire.
Esatto.
Non so se vogliamo continuare su... Va bene, allora parleremo, appunto affronteremo un po' più nel particolare le conseguenze del NAFTA, che è il più vecchio accordo di libero commercio nell'America Latina, l'accordo di libero commercio tra i paesi del Nord America, ossia Canada, Stati Uniti e Messico, che anche quello che ci può offrire anche dei riferimenti maggiori, perché è in vigore dal 94 e sono ben note le conseguenze, per vedere appunto a cosa portano questi trattati di libero commercio. Prima però vi lasciamo con una breve pausa musicale. We'll be right back. sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Proseguiamo con Latinoamericana, la trasmissione preparata dal Comitato di Solidarietà con i Popoli dell'America Latina, Carlos Fonseca. Proseguiamo l'approfondimento che stiamo compiendo con un compagno di economia a proposito dei trattati di libero commercio che promossi in Sud America, principalmente dagli Stati Uniti, ma come vedremo ormai stretti anche con l'Unione Europea, con la Cina e con altri paesi che stendono le loro lunghe mani sul ricco continente sudamericano. Ora cerchiamo di capire un po' quali sono le conseguenze di questi trattati, a partire proprio da quello che ha dato il via ai trattati di libero commercio, ossia il NAFTA, l'accordo di libero commercio tra Canada, Stati Uniti e Messico, il trattato di libero commercio del Nord America.
Abbiamo visto infatti le conseguenze dei accordi di libero commercio in generale che possono avere sugli stati che vi partecipano, situazioni che sono date da quello che l'economista cubano Osvaldo Martinez ha definito l'integrazione economica fra lo squalo e la sardina, perché effettivamente un altro problema fondamentale degli accordi di libero commercio sono che vengono fatti tra una potenza, la più grande potenza del mondo, in questo caso gli Stati Uniti, e un paese ad esempio come il Messico. Quindi vediamo nel caso del Messico quali sono state le conseguenze dell'accordo, e possiamo prendere in questo caso come punti di riferimento proprio ciò che dai sostenitori viene affermato come grande ottenimento del NAFTA, ovvero ad esempio l'incremento totale degli scambi fra i paesi del NAFTA, Stati Uniti, Canada e Messico. Sono ad esempio incrementati da più o meno 300 miliardi a 930 miliardi. Effettivamente c'è stato un grandissimo incremento, ma questo incremento anche delle esportazioni messicane, a fronte del fatto che vengono compiute soltanto da 300 imprese multinazionali a capitale messicano e statunitense, questa cosa effettivamente ci fa un po' ricredere sul fatto che sia stato benefico per tutte le parti della popolazione. Se infatti a queste 300 imprese assommiamo anche le cosiddette imprese maquiladoras, di cui parleremo fra un attimo, arriviamo al fatto che di questo aumento delle esportazioni, messicane in generale, adesso il 96% viene effettuato da queste poche imprese, e solo il 4% da 2 milioni di piccole imprese che si fanno concorrenza tra loro su piccole esportazioni e lottano in questo modo tra di loro per la sopravvivenza.
Quindi di fatto l'aumento degli scambi è andato a tutto profitto di poche multinazionali.
Esatto.
Immaginiamo statunitensi.
Esatto, statunitensi nella maggior parte, anche però a capitale o messicano stesso, oppure di altri paesi in cooperazione. Insomma, poi si sa come funziona con i capitali transnazionali delle aziende multinazionali, che variano spesso, che non si capisce bene da dove provengono poi alla fine questi capitali. Comunque, il NAFTA in sé per sé era semplicemente inizialmente il continuo delle politiche di assoggettamento dell'economia messicana a quella statunitense, che già, se vogliamo dire due punti di riferimento storici, il primo era stato il programma Brasero della Seconda Guerra Mondiale, in cui il Messico forniva manodopera alle fabbriche americane che erano a corto di manodopera perché gli operai erano in guerra nella Seconda Guerra Mondiale, e per così dire il lavoro, i braccianti venivano offerti dal Messico. Questo programma finì nel 1960 e creò una grandissima disoccupazione soprattutto alle frontiere tra Messico e Stati Uniti, al che il governo messicano partì con il programma Maquiladoras. Le maquiladoras cosa sono? Sono le cosiddette aziende d'assemblaggio. Importano i prodotti, non pagano le tasse per stare sul territorio messicano, a patto che esportino il 100% del loro prodotto. In questo caso, con l'accordo di libero scambio, effettivamente, non essendoci più dazi sui prodotti o essendo molto bassi, tutto quello che le aziende d'assemblaggio riesportano nel paese godendo dell'esenzione fiscale possono rimportarlo in Messico. Quindi è soltanto uno sfruttamento della manodopera sul momento sul territorio messicano perché più conveniente rispetto a quella statunitense, però poi il prodotto può essere rimportato avendo goduto dei prezzi e dei costi di produzione inferiori. Questo è un altro punto creato dal NAFTA.
Mucha esperanza siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando.
Inoltre possiamo affrontare il tema dei salari, perché la propaganda a favore del NAFTA, possiamo ad esempio vedere il sito www.naftanow.org, un sito creato dai tre governi partecipanti, parla di 10,1 milioni di posti di lavoro creati tra il 93 e il 2007. Questo aumento di posti di lavoro, però, effettivamente, non si riscontra negli altri dati economici, come ad esempio quelli della CEPAL, che invece vedono un aumento del tasso di disoccupazione, addirittura dal 93 a pochi anni dopo, al 95 e al 96, gli anni dopo l'entrata in vigore del NAFTA, che si è raddoppiato. Dunque, anche in questo caso vediamo che probabilmente questi 10 milioni di posti di lavoro non riguardano i posti di la disoccupazione frizionale, i lavori stagionali, sono quelli probabilmente creati durante tutto il periodo senza tenere in conto chi poi è ricaduto nella disoccupazione, ad esempio. Quindi queste faccende che ci fanno vedere inoltre sui salari viene detto che sono aumentati, ed effettivamente il salario nominale è aumentato del 135%, però a fronte di un aumento dei prezzi degli alimenti del 560% è un aumento fittizio, appunto un aumento del salario nominale. Il salario reale e il potere d'acquisto in base a questo aumento del prezzo degli alimenti è diminuito. Le privatizzazioni dei servizi pubblici, il prezzo degli alimenti, in generale l'aumento dei prezzi di alcuni servizi basici hanno fatto sì che il salario aumentasse, ma il potere d'acquisto e i servizi diventassero sempre meno accessibili per gran parte della popolazione.
Infatti, come dire che oggi chi guadagna 1000 euro è ricco rispetto a chi magari 20 anni fa guadagnava 2 milioni di lire, perché se i prezzi aumentano, se il costo del denaro si svaluta, se c'è l'inflazione, non si può dire che i salari siano aumentati, i salari reali, quelli che determinano il potere d'acquisto delle popolazioni.
Un'ultima questione, volendo affrontare il NAFTA, ovviamente è l'agricoltura, che è stato il settore che ne ha risentito maggiormente. Perché? Perché si è trovata a fronteggiare un'agricoltura come quella messicana, diciamo basata sulla produzione familiare e comunque a bassa tecnologia, con un'agricoltura come quella statunitense, altamente sovvenzionata e con una tecnologia all'avanguardia. Che cosa è successo? Che il dumping sui prezzi dell'agroindustria nordamericana, ha fatto sì che vennero spazzati via dopo pochissimo tempo già i piccoli produttori messicani, che quindi andavano nelle città e si aggiungevano a quel grandissimo esercito di disoccupati o lavoratori stagionali o nelle fabbriche o dell'industria o del settore informale, che quindi già si aumentavano alla situazione insostenibile che già c'era. Su questo possiamo dire il dato che, ad esempio, dal 91 al 2006 gli ettari di terra coltivata dai piccoli agricoltori è scesa dagli 8 ai 6 milioni di ettari, ad esempio. In più, grandissimo problema, i terreni coltivati non vengono più utilizzati per gli alimenti, ma per prodotti che vanno bene per le esportazioni, ovvero frutti tropicali, ortaggi, verdure, prodotti che comunque vanno bene per essere esportati nel mercato statunitense e che quindi vanno a gravare sulla già situazione precaria della sovranità alimentare del Messico.
Vabbè, quindi abbiamo visto velocemente che i risultati di questi trattati, di questi accordi di libero commercio, non sono sicuramente risultati positivi per la popolazione, perché portano alla privatizzazione dei servizi, allo sfruttamento dei lavoratori da parte delle multinazionali e delle imprese che vengono da oltre confine, in questo caso dagli Stati Uniti, che portano all'abbassamento dei salari reali, che portano al danneggiamento dell'agricoltura, della piccola agricoltura, dei piccoli produttori per il profitto totale delle multinazionali e delle grandi imprese dell'agroesportazione, quindi della produzione di alimenti e di materie prime in funzione dell'esportazione per i mercati esteri. Prima di lasciare lo spazio al tappabuchi, ora cercheremo di presentare un po' quella che viene definita, che si autodefinisce come un'alternativa alla politica degli accordi di libero scambio, che poi è anche alla radice del colpo di Stato in Honduras che abbiamo ricordato in apertura di trasmissione, ossia l'ALBA, questo accordo commerciale che tra Venezuela e altri paesi. Ora ce ne parlerà più diffusamente il compagno, lo studente di economia, appunto questo accordo commerciale che ha siglato anche l'Honduras e che poi è alla radice del colpo di Stato appoggiato dagli Stati Uniti.
Sì, l'ALBA, ovvero l'Alleanza Bolivariana per le Americhe, che da poco si chiama Alleanza, prima si chiamava Alternativa, si propone appunto come un'alternativa a questo modello egemonico di, prima l'abbiamo chiamato, di integrazione economica fra lo squalo e la sardina, proponendo un modello che tenga appunto in conto le asimmetrie economiche e sociali fra gli stati. Ovvero ogni stato contribuisce con quello con cui può contribuire, con i prodotti in cui ha un vantaggio comparato, allo sviluppo dell'area latinoamericana in generale. Cioè, il progetto prevede che, ad esempio, se ci rifacciamo al primo accordo dell'ALBA siglato tra Venezuela e Cuba nel 2004, che il Venezuela mandi petrolio a prezzi molto favorevoli a Cuba in cambio di medici cubani che vengano da una parte a fare interventi diretti e aprire centri sanitari, centri integrali e sale di riabilitazione in Venezuela, ma in più a specializzare giovani medici venezuelani. Quindi questo è l'intercambio. Come sappiamo, il sistema sanitario cubano funziona molto bene, è molto, molto sviluppato. E il Venezuela ha grandi giacimenti di petrolio, quindi i vantaggi comparati tra i due paesi prevedono che ognuno offra ciò che ha a disposizione e quindi ci sia un intercambio in questo caso tra petrolio e medici. Nel caso ad esempio di Venezuela e Nicaragua invece l'intercambio è fra petrolio e medicinali da parte del Venezuela con alimenti e altri prodotti agricoli dal Nicaragua. La Bolivia invece ha grandi giacimenti di gas naturale e in questo caso gli intercambi vengono fatti con il gas. Ogni paese contribuisce con la parte che può, tenendo conto anche delle differenze fra gli stati, delle differenze a livello economico, delle disparità che ci sono comunque, e non è un libero mercato come lo si propone il modello liberista, ma si propone nei principi come una lotta alla povertà, una lotta all'analfabetizzazione, eccetera. Quindi i principi, in linea di principio, persegue altri criteri che i modelli di libero mercato finora conosciuti al mondo, diciamo.
Però abbiamo anche visto, come possiamo dedurre anche da questo cambiamento di nome che tu ci hai fatto notare, prima si chiamava alternativa, quindi di fatto si proponeva come alterità rispetto al modello economico proposto dagli Stati Uniti, ora si chiama alleanza. Possiamo anche notare che, nonostante sia effettivamente un polo di contrapposizione agli interessi egemonici degli Stati Uniti, ci sono appunto dei punti che non differiscono tra i due modelli, no? Comunque si rimane sempre sì. Nell'ottica del libero mercato e del capitalismo.
Sì, il più grande limite sicuramente è appunto, primo, di non essere un cambiamento radicale alle strutture vigenti, ai rapporti di scambio. È un accordo di libero scambio alternativo, nel senso che è diverso, però comunque preserva dei punti fondamentali che rimangono nell'ottica liberista. Un altro grandissimo limite è la dipendenza dal petrolio. Il Venezuela stesso esporta quasi il 90% delle sue esportazioni, delle entrate delle sue esportazioni provengono dal petrolio. Inoltre, al di là di tutta la retorica antistatunitense che può esistere, il Venezuela esporta comunque per il 57%, ovvero maggiormente, verso gli Stati Uniti, e da lì importa anche la maggior parte dei suoi prodotti, in maggior parte alimentari. Quindi, sebbene ci sia questa volontà magari di creare un polo alternativo e distante e staccato dall'egemonia, comunque ci sono queste grandi controversie, queste grandi contraddizioni interne. Inoltre, il distacco dal modello egemonico statunitense, la morte dell'ALCA, non significano un'autodeterminazione dei popoli. Ci sono i capitali cinesi, come ricordavi bene te all'inizio, e ci sono i capitali stessi brasiliani, come l'azienda Petrobras, che solo al 40% è un'azienda statale, seppur viene spesso presentata come tale. Ci sono i capitali giapponesi o gli stessi dell'Unione Europea, che sta siglando tantissimi accordi di libero scambio in America Latina, che comunque sono accordi di libero scambio che quindi vanno a minare i tentativi di autodeterminazione. Dunque possiamo dire che, sebbene come progetto sì sia alternativo effettivamente, è comunque inserito in un contesto capitalistico.
Sì, infatti possiamo inserire in una lettura più generale che appunto può considerare in questo momento, lo vediamo anche con la perdita di importanza del G8 in funzione del G14 o di altre istituzioni internazionali che cominciano ad inserire dei paesi come la Cina, come il Brasile, come il Sudafrica, l'India, che sono sicuramente delle potenze industriali, delle potenze economiche nel mondo, quindi una ridefinizione degli equilibri internazionali con l'emergere di nuovi poli in Asia e nella stessa America Latina, con sempre l'acquisizione di maggior peso da parte del Brasile, che sta sicuramente non si contrappone a livello ideologico, a livello politico, di proposta di modello alternativo a Washington, ma sempre nell'ambito del mercato capitalistico, della competizione tra potenze industriali, si pone in contrapposizione agli interessi statunitensi. Quindi anche l'ALBA, anche se naturalmente è informata da altri criteri, come questo appunto criterio di uno scambio che tenga conto delle asimmetrie, che sia modellato su un aiuto reciproco e non su una sudditanza agli Stati Uniti, ad esempio, sono un esempio di una ripolarizzazione del mondo. Ormai dal 91 gli Stati Uniti erano l'unica potenza nel mondo e stiamo assistendo in questi anni, anche la crisi economica lo ha dimostrato, con sempre il maggior peso della Cina negli ambiti di decisione economica mondiale, che stiamo andando verso un mondo multipolare. La primera, lo puedo decir, mi Medellín. Ora possiamo anche concludere. Scusate un secondo. Ay, qué feliz me siento cuando escucho a mi gente contar. Sì, scusate il disturbo. Non mi funzionavano bene le cuffie, quindi abbiamo detto possiamo anche concludere. Ringraziamo il compagno che ci ha dato queste importanti analisi e questi importanti dati che ha tratto dalla sua tesi di laurea. Gli facciamo ancora i complimenti.
Grazie.
E noi vi diamo appuntamento innanzitutto a domani sera nel centro sociale ex SNIA, via Prenestina 173, per l'iniziativa che abbiamo costruito insieme all'associazione Italia Nicaragua, noi del comitato Carlos Fonseca, un'iniziativa che si propone di compiere un esercizio di memoria sulla rivoluzione sandinista, che proprio ieri vedeva il 19 luglio vedeva il 30° anniversario della sua vittoria nel 79, la cacciata di Somoza e la presa del potere. Faremo un dibattito a partire dalle 18:30, poi seguirà una cena a sottoscrizione a 10 euro per le attività dell'Associazione Italia Nicaragua e del Comitato di Solidarietà con i Popoli dell'America Latina Carlos Fonseca. A seguire musica latinoamericana curata da Radio Onda Rossa. Vi manderemo tra poco in chiusura di trasmissione lo spottino, subito dopo seguirà a noi il tappabuchi e alle 19:30 ci sarà, a partire sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM, il GR. Vi ringraziamo per averci seguito e in particolare ringraziamo chi ci ha seguito, salutiamo chi ci ha seguito privato della propria libertà personale.
Il 19 luglio 1979 i guerriglieri del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, dopo 18 anni di guerra contro il dittatore Somoza, entravano vincitori a Managua, capitale del Nicaragua. Il loro trionfo suscitò le speranze di un popolo oppresso da secoli e dei rivoluzionari di tutto il mondo che accorsero nel piccolo paese centroamericano.
A 30 anni dalla vittoria del 19 luglio, ripercorriamo con un esercizio di memoria le conquiste, le passioni e le sconfitte, gli sforzi e le delusioni dei 10 anni di governo sandinista, dei 16 di neoliberismo che gli sono seguiti e delle prospettive del fronte sandinista nuovamente al potere. Martedì 21 luglio, dibattito con il Comitato Carlos Fonseca e l'Associazione Italia-Nicaragua, video, immagini e ricordi a partire dalle 18:30, cena a sottoscrizione 10 euro e dalle 22 musica latinoamericana con
l'ennesima puntata dell'Eschina del Sol
e con
questa puntata di Mucciacagna
che insieme sono
la comadre del ritmo.
Martedì 21 luglio al centro sociale occupato ex SNIA, via Prenestina 173.